Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di automobili a guida automatica in un aspetto molto breve e molto semplice. Innanzitutto vi spiego, come mi faccio spesso io, che questa registrazione viene dalla lettura di un articolo, in questo caso è di un libro. Il libro è L'intelligenza artificiale spiegata semplice, che è di Pasquale Visconti e Giacinto Fiore. Due ragazzi carinissimi, straordinari, che hanno voluto addirittura mettermi tra gli ospiti speciali nel loro libro, nelle primissime pagine. Li ringrazio infinitamente. Ma parlo di loro perché hanno fatto delle domande meravigliose a un loro ospite, in particolare Leonardo Annese, che lavora presso PIARC, l'Associazione Mondiale della Strada, un'associazione alla quale appartengono 122 governi del mondo e 40 hanno addirittura un comitato nazionale, che si occupano di sicurezza delle automobili. Ebbene, intervistati sul rapporto tra intelligenza artificiale e guida autonoma o automatica o smart car e via di seguito, chiedono espressamente all'intervistato, Giacinto chiede espressamente a Leonardo: ma tu che cosa ne pensi della responsabilità del conducente in un'auto a guida autonoma? Ebbene, Leonardo Annese risponde in una maniera molto interessante, perché risponde senza mettere al centro gli aspetti legali tipici del codice della strada. Del codice della strada, per cui dice sostanzialmente che non è d'accordo sul responsabilizzare il conducente, perché nel caso di guida autonoma il conducente non c'è, nel senso che l'uomo non è alla guida, e quindi rendere responsabile colui che non sta guidando perché la macchina causa un sinistro, chiaramente la macchina deve essere causa comunque del sinistro, e dice secondo lui non è giusto. Il conducente, la persona in quel momento non sta guidando, quindi, ed è un approccio molto causa-effetto, diretta, ok? Non si vede una possibile logica ulteriore, che invece Nel codice è evidente, sono ben descritti questi aspetti, ci sono gli esempi classici, per esempio il conducente che non è proprietario della macchina e che ne risponde il proprietario di quello che fa il conducente, per esempio. Poi le assicurazioni, dice che stanno impazzendo per capire a chi attribuire la responsabilità, alle persone che sono a bordo. Dipende anche qui, se continuiamo a vedere l'intelligenza artificiale limitata a quel mondo che lei ha progettato e sviluppato, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti contestuali al sinistro, non ne usciamo, non si ha una visione d'insieme che è quella che fa attribuire responsabilità e in una logica ordinata, così come è prevista al codice della strada. Quindi perché le assicurazioni impazziscono? Perché sanno che alcune volte la guida autonoma si può bloccare, si può sbloccare, si può attivare, si può navigare senza, uno potrebbe fare altro, se il codice lo permettesse, e spiegano come in alcuni contesti, per esempio, le attuali macchine possono già guidare da sole tranquillamente, fidandosi, per esempio nelle autostrade dove non ci sono accessi laterali, ordinariamente, e dove le corsie sono ben segnate, per esempio, la visibilità è buona e quant'altro. Però, come sapete, la maggior parte degli incidenti non avvengono perché c'è un fattore che di imprevisto, ma perché ce n'è più di uno? Ok, ricordiamocelo questo. Ho parlato qualche giorno fa del caso dei redroni e quindi mi piace collegare questo episodio anche a quell'episodio, sì, a quel fatto, all'incidente che ha avuto. Lo trovate nell'iconografia sotto la voce automobili o sotto redroni. Altri affermano invece che la responsabilità sia del costruttore dell'automobile, però immediatamente altri dicono no, non è il costruttore responsabile, ma è responsabile direttamente il programmatore o addirittura chi ha fatto gli algoritmi, quindi l'azienda che ha sviluppato il software, ma poi magari il terzo o magari persino l'università che ha sviluppato l'algoritmo sulla base di studi documentati. Ecco perché giustamente si deve portare un'università a documentare le scelte fatte in modo tale che non si possa dire che erano scelte inventate dall'ultimo arrivato, perché poi queste sono le affermazioni che vengono fatte in tribunale. Però chiaramente questo approccio, Leonardo, lo chiama una polverizzazione delle responsabilità. E qui proprio abbiamo un conflitto che non voglio risolvere qui, perché so come risolverlo, ne ho parlato altre volte nel passato, ma probabilmente dovrò parlare in modo più approfondito altrove. Questa nozione di responsabilità polverizzata e responsabilità informatica e intelligenza artificiale è tutta frutto di una visione molto specializzata della materia. Quindi cerco a limitarmi a quello che è successo e non cerco risposte all'esterno, perché probabilmente richiedono le competenze degli studi o le esperienze che fortunatamente, evidentemente, non sono comuni, quella di avere sinistri stradali. Sta di fatto che finché io leggo rapporto causa-effetto in un certo modo, senza capire perché il diritto astrae il rapporto causa-effetto, allora abbiamo tutti quei problemi di conseguenze, di danni, di risarcimenti, di sanzioni, di accuse di violazioni gravissime che vengono fatte a tutti, dicendo hai violato questa norma e quindi hai sbagliato tutto. No, attenzione, c'è sempre un contesto un po' più alto, un po' più ampio. E il contesto un po' più ampio è sicuramente il codice della strada, ma ancora più a monte, parlando di intelligenza artificiale, è senza dubbio la responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi. Sono tutte responsabilità che si basano su danni fisici, non morali, su danni fisici causati da un malfunzionamento. E a questo punto la domanda che dobbiamo porci è: ma veramente è un malfunzionamento quello dell'intelligenza artificiale che causa un sinistro? Potrebbe essere, mettiamo un semplice sensore che non funziona, la responsabilità del semplice sensore, del produttore del semplice sensore. Andiamo a vedere come funziona normalmente questa catena di responsabilità. Cioè, risponderai prima persona chi ha venduto la macchina che ha causato il danno, e poi sarà il produttore che si rivolgerà alla sua catena di fornitori, coinvolgendo tutti, ognuno coinvolgerà il proprio, per dire: no, non è colpa mia perché l'ha fornito Tizio, non è colpa mia perché questa parte che si è rotta, che io avevo fornito, è stata fornita da un'altra persona, e così via, fino a individuare quello che effettivamente magari non sapeva che era un componente difettoso e quello che invece magari sapeva che era un componente difettoso e l'ha acquistato ugualmente, o molto più difficilmente, e anche questo succede, l'ho visto nel mondo delle forniture elettriche, degli impianti di illuminazione, figuratevi un po' voi, impianti a norma utilizzati fuori dal contesto e senza averli installati come andavano installati. Quindi vedete, andare a cercare sempre un problema di responsabilità all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale, solo perché non si sa che esistono già dei criteri semplicissimi, già accertati, attestati, codificati, consolidati dalla giurisprudenza, è un rischio enorme. E questo aspetto dei tecnici che abbiamo noi di cercare e trovare la risposta sempre e solo all'interno del mondo della tecnica è un qualcosa che ci impedisce di fare sempre un salto un po' più in avanti e andare a risolvere problemi invece che dire, beh, così non si arriva da nessuna parte, manca una legge, che significa invece non so cosa fare, non so quale principio andare a applicare. Oppure al contrario, qualcuno dice, ah, io conosco solo questo principio, quindi sono certo che si applica questo principio, e quindi tutto colpa di Tizio perché è stato lui. Ecco, questo dovremmo sempre più abituarci a escluderlo dalla nostra vita, proprio in un contesto in cui è molto storico, in cui è molto più facile affermare bianco e nero ed essere apprezzati da tutti, invece a chi dice, no, guarda, dobbiamo capire quando è bianco e nero, e se non è né bianco né nero, dobbiamo renderci conto che il mondo resta analogico, anche se noi lo cataloghiamo con strutture meccaniche, informatiche, matematiche, tecnologiche, che mi danno la possibilità di vedere una cosa bianca e una cosa nera. Però dobbiamo accettare anche che il mondo è fatto anche dei grigi. Quindi se in progettazione prevediamo questi aspetti dei grigi, probabilmente abbiamo sia un sistema più flessibile che più stabile nel tempo. E quindi, se volete poi approfondimenti su questo, come al solito mi trovate su Caffè 2.0, mi potete contattare e ne parliamo nel gruppone, nel gruppone Caffè Donomani su Telegram. Allora, un caro saluto a tutti, alla prossima, Caffè 2.0, vi aspetto!